File 69, pagina 399, capitolo 22, i sottoposti dei comandanti delle SS. La maggioranza degli appartenenti alle SS che sottostavano ai comandanti ad Auschwitz è rimasta sconosciuta. Solo chi si distingueva dalla massa a causa della funzione che ricopriva o del particolare atteggiamento che assumeva è rimasto impresso nella memoria degli internati. Nei casi in cui qualcuno di loro fu chiamato a rispondere del suo operato davanti a un tribunale, si poterono raccogliere dichiarazioni e testimonianze. Qui vengono tracciati alcuni profili. Gli appartenenti alla temutissima sezione politica si distinguono fra tutti gli uomini delle SS che prestavano il loro servizio come sorveglianti. Chi incuteva maggior paura era l'Oberscharfführer Wilhelm Goboger, nato nel 1966 nel Württemberg. Aderì già all'età di 16 anni al Movimento Giovanile Nazionalsocialista, che a quell'epoca era quasi sconosciuto. Quando Hitler salì al potere, questo fedele seguace fu richiamato nella polizia ausiliaria. Boger, che era penalista, amava la sua professione, era uno che doveva lavorare. Quando proprio non aveva interrogatori da fare, andava in giro per il lager in bicicletta in cerca di qualcosa, e qualcosa trovava sempre. Così dichiarò Dounia Orison Wassenstrom, che gli doveva fare da interprete. Egli traeva piacere dal diffondere intorno a sé paura e spavento. Lo strumento di tortura più temuto fu chiamato appunto dal suo nome, Altalena Boger. Successivamente Grapner dichiarò che Boger aveva imparato questo metodo di tortura, nel quale i colpi di bastone andavano a mirare agli organi genitali dei torturati. Da un funzionario della Gestapo che era venuto ad Auschwitz per un interrogatorio e che lì per lì aveva introdotto questo strumento di tortura, chiamato appunto altalena. Quando Liebenskell ne proibì l'uso, Boger commentò: «Come si può riuscire a far parlare coi maiali se non si può picchiarli?» Nel caso di Boger si poteva osservare un fenomeno che si manifestava anche in generale. Se un internato si era in qualche modo distinto fra la massa grigia e anonima e un uomo dell'SS aveva avuto modo di conoscerlo personalmente, allora affioravano sentimenti umani che altrimenti erano completamente assenti. Witold Dowgint-Nieszewski incontrava Boger ogni giorno, in quanto era addetto alle pulizie nel comando, dove si trovava anche lo studio di Boger. Devo riconoscere che Boger era molto corretto nei miei confronti, attestò Nieczynski, il quale fornì al tribunale molte importanti indicazioni sui misfatti di Boger, avendo egli avuto a suo tempo ottime possibilità di osservazione grazie al suo posto di lavoro. Una volta egli mi interrogò e io non venni picchiato. Gli piacevano molto i fiori e si preoccupava che venissero regolarmente annaffiati. Nieczynski era polacco. Boger dava la caccia innanzitutto ai prigionieri polacchi. Detestava cordialmente questa nazione. Boger si occupava anche delle ebree che dovevano lavorare per lui. Fece in modo che noi ricevessimo una razione supplementare di cibo, disse Regina Steinberg Lebensfeld, e Marilla Rosenthal attestò. Con me, come sua scrivana, Boger era molto educato. Lasciava da parte la gavetta con il cibo e mi diceva: «Marilla, questa è da ripulire». Per la verità questo gli sarebbe stato vietato. Quando era inverno mi procurava scarpe e capi di vestiario caldi. A modo suo confortava talvolta le ragazze che dovevano lavorare da lui, Lilli Meierzig ricorda: essendo a conoscenza di segreti, dovevamo tener conto che saremmo state mandate alle camere a gas. Una volta Boger fece un accenno alla minaccia che la Germania potesse essere sconfitta e io gli chiesi: signor Oberscharführer, che cosa succederà allora di noi? Egli mi rispose: non è poi così male, 3 minuti e non ci sei più. Spesso Boger doveva anche compiere accertamenti nei confronti delle SS accusate o sospettate di essersi appropriate di beni degli internati. Questo però non gli impediva, come anche al suo capo Grabner, di fare anche lui la stessa cosa e di prendersi ciò che gli serviva. Per far questo sfruttava ampiamente la propria posizione. Una volta fu rinchiuso nel bunker Giri Beranowski, un suo amico, capo del comando per le installazioni, intervenne presso Boger. Questi stava proprio cercando una vasca da bagno in smalto per la sua abitazione, che stava arredando ad Auschwitz. Se l'avesse richiesta ufficialmente, avrebbe potuto ricevere soltanto una vasca in pietra. Il capo gli fece avere la vasca che desiderava e Beranowski fu rilasciato dal bunker. Un'altra volta Boger aveva bisogno di una caldaia da 15 litri per disinfettare la biancheria. Pretese che gliela procurasse Tadeusz Jakubowski, un internato che lavorava nel magazzino. Questi non ebbe alcuna possibilità di esaudire la richiesta di Boger, conseguenza fu messo in prigione a causa di una faccenda di contrabbando e fu sottoposto nella sezione politica a tali torture che morì. Poi Boger rivolse la stessa richiesta allo scrivano del magazzino, Stanislav Pavlietsky, dato che a questi era vietato consegnare qualsiasi cosa se non dietro presentazione di uno scontrino di ordinazione, chiese che gliene venisse presentato uno. Boger replicò che non ne aveva, ma che avrebbe potuto invitarlo a fare una breve chiacchierata, come aveva fatto di recente con Jakubowski. A questo punto Plavicek gli chiese soltanto quando e dove avrebbe dovuto portare la caldaia che desiderava. La moglie di Boger si prese in consegna la caldaia e Plavicek poté essere lasciato in pace da Boger. È tipico sia di Boger sia di altri suoi colleghi il fatto che si difesero con molta maggiore energia da questo tipo di testimonianze piuttosto che dalle accuse di omicidio, benché le appropriazioni indebite, il ricatto e simili reati non potessero più essere perseguiti. Secondo la morale dell'SS, questi comportamenti erano disonorevoli, le torture e le uccisioni no. Le razzie di Boger non rimasero sconosciute ai suoi superiori. Per minare la sua posizione una volta, il movimento di resistenza dispose che dall'esterno del lager venisse inviata al comandante di Auschwitz una lettera anonima nella quale si segnalava che Boger si era appropriato illegalmente di oggetti di valore e si indicava anche dove li aveva nascosti. Potemmo constatare quale esito ebbe questa denunzia. Nello zelo di Boger, nella sua posizione, rimasero intaccati. Boger, che godeva del fatto che tutti tremassero davanti a lui, aveva lui stesso paura. Più volte fu ricoverato come paziente nell'ospedale dell'SS. A Edward Peace, che aveva il compito di pulire le stanze degli ammalati e di servire i pazienti, pare di ricordare che Boger soffrisse di disturbi nervosi. Una volta mi chiese di portargli una bottiglia di succo di mela. Quando arrivai in camera sua, la bottiglia era già aperta. Egli mi aggredì a parole e gli dovetti portare un'altra bottiglia che aprì davanti ai suoi occhi. la personalità più spiccata fra i membri della sezione politica è quella di Perry Broad. Già la sua biografia è fuori dalla norma. Egli era nato nel 1921 a Rio de Janeiro. Suo padre, la cui famiglia era di origine inglese, era cittadino brasiliano. Quando aveva 5 anni, Broad si trasferì a Berlino con sua madre, che era tedesca. Successivamente aderì alla Gioventù Hitleriana e iniziò i suoi studi alla Scuola Tecnica Superiore. Anton van Velsen riferisce: Broad era molto più intelligente di Boger, ma rientrava nel quadro delle SS. Jenny Spritzer ricorda: con Broad non si sapeva mai come stessero le cose. Era gentile, intelligente, spesso ci faceva domande insidiose. E Dounia Urison Wasserstrom lo descrive così: era giovane, intelligente e raffinato. Non riuscivo mai a capire che cosa pensasse, se avvertisse per noi compassione oppure odio. Dava l'impressione di non prendere sul serio quel che accadeva ad Auschwitz. Questo viene confermato indirettamente anche da van Velsen, che come capoblocco nel lager degli zingari era venuto in stretto contatto con lui. Veniva sempre nella mia stanzetta, dove avevo una carta geografica appesa alla parete, e lì noi internati guardavamo come il fronte si stesse avvicinando. Lì c'era la nostra speranza. Broad non fece mai niente contro di noi. Una volta qualcuno accennò al fatto che io avevo preso di me del denaro. Broad scoprì degli zloty polacchi, si limitò a ritirarmi quei soldi e non ordinò nessun'altra misura punitiva. I musicisti Simon Lax e René Cudi attestano che questo uomo dell'SS, di tipo così particolare, che non avanzò mai oltre il grado di Rottenführer, che aveva sulla sua scrivania libri di Molière e Racine, che andava a lezioni di russo dalle internate che lavoravano nel suo reparto, era anche straordinariamente amante della musica. Egli faceva regolari visite all'orchestra a cui essi appartenevano e suonava talvolta con loro. Essi ritengono che con la sua fisarmonica avrebbe potuto suonare in un'orchestra di ottimo livello e lo descrivono così: è molto colto, parla correntemente diverse lingue. Van Velsen riferisce che Broad aveva istituito un'orchestra nel lager degli zingari. Era appassionato di jazz, un genere ritenuto decadente dalle SS. Raya Kagan ancora ricorda: una volta l'ho ascoltato mentre suonava sulla sua fisarmonica un concerto di Bach. Mi ero messa dietro la porta nella baracca della sezione politica. Eppure quest'uomo prese regolarmente parte a esecuzioni nel bunker. Fritz Hirsch una volta fu rinchiuso nella cella, la cui finestrella di aerazione si apriva sul cortile accanto al muro nero. Durante le esecuzioni l'apertura di questa finestrella veniva coperta. Quando la copertura venne rimossa, si vide Broad che si ergeva davanti e ci sorrideva, offrendoci un mozzicone di sigaretta. Quella volta avevo contato 34 colpi. Così Hirsch conclude la sua testimonianza. Regina Steinberg-Lebensfeld era assegnata al servizio di scrivana agli ordini di Broad. Essa ricorda un discorso che una volta Broad fece dopo essere ritornato da un'esecuzione al Muro Nero. Era insieme a Gerhard Lachmann e la porta del suo studio era aperta sulla nostra stanza. «Sai, Gerhard, anche oggi sprizzava sangue come un bue», e così dicendo rideva. Poi mi diede la sua divisa da pulire. Era macchiata di sangue fresco. Quando fu richiesto all'imputato Broad di fornire spiegazioni in merito a questa dichiarazione, egli semplicemente disse: «Io stavo sempre distante dal muro nero, in modo tale da non venir sporcato». La Steinberg ricorda anche che una volta Broad, insieme con Hoyer, picchiò un prigioniero sull'altalena fino a che questi cadde a terra rantolante e ricoperto di sangue. Il torturato fu ripulito con dell'acqua e portato via dalla stanza. La Steinberg dovette pulire le macchie di sangue sul pavimento. A proposito di Broad, ci sono anche testimonianze di altro genere. Una volta il capo della Gestapo di Katowice venne a fare degli interrogatori ad Auschwitz. Il polacco Edward Burakowski, che faceva le pulizie nella sezione politica, dice: «Gli internati vennero picchiati senza pietà e Broad mi disse: quando quelli della Gestapo se ne vanno, porta quegli uomini dell'acqua. Broad chiamava i funzionari della Gestapo macellai, massacratori e assassini». Lo stesso testimone riferì anche di un altro caso. Alcuni appartenenti a comunità ebraiche dei dintorni dovevano essere condotti alle camere a gas. Questa gente veniva scortata da poliziotti tedeschi e una SS in servizio presso il comando avrebbe dovuto mettersi alla loro testa per far strada. Un uomo dell'SS di grado superiore era andato da Broad e gli aveva detto: «Presto, vada lei». Broad gli indicò la sua gamba, come se fosse ammalato. Allora l'ufficiale dell'SS si voltò e si rivolse a un altro. Io ebbe l'impressione che questa malattia al piede fosse solo una finzione. In quell'occasione Broad mi disse: «Ho le mani pulite, non voglio averci niente a che fare». Infine si mise d'accordo con Burakowski, che sarebbe andato via non appena avesse visto dalla finestra arrivare altri trasporti di ebrei. Burakowski in quei casi avrebbe dovuto dire che lui non c'era. Per quanto ricorda questo testimone polacco, questo episodio si verificò verso la metà del 1943, cioè in un periodo in cui altri ancora non si facevano remore. Quest'uomo ambiguo e intelligente, durante la prigionia sotto gli inglesi, si accattivò la simpatia dei vincitori e scrisse un rapporto su Auschwitz che è stato spesso citato. Qualcuno che non avesse avuto veramente orrore degli omicidi di massa ad Auschwitz avrebbe potuto scriverlo in quel modo? D'altra parte, il comportamento di Broad al processo di Francoforte non si distinse da quello di molti altri. Mentì dove poteva. Si guardò bene dal dire qualcosa di negativo sugli altri coimputati. Si rifugiò in vuoti della memoria laddove un aperto diniego sarebbe stato troppo inattendibile e al massimo fece tutto ciò in modo un po' più intelligente dei suoi colleghi. Due internate che lavorarono nella sezione politica forniscono un significativo ritratto di un collega di Broad, l'Unterscharführer dell'SS Bernhard Christian, dirigente dell'ufficio di Stato Civile che faceva parte di questo reparto. Raya Kagan dichiarò a verbale: «Era originario di Königberg e aveva allora 22 anni. Mi ricordo che era un nazista particolarmente convinto. Sapevamo che nella Prussia orientale era stato un comandante di grado elevato della Hitlerjugend. Egli odiava tutti gli ebrei e si preoccupava in modo quasi ossessivo di non venire a contatto né con noi né con gli oggetti toccati da noi. Ad esempio, ricordo che premeva le maniglie delle porte delle nostre stanze non con la mano, bensì con il gomito». A proposito di Christian, Julia Földi Skodova scrive: «È un tipico allievo della Hitlerjugend, crudele, sanguinario, convinto fermamente della divinità di Hitler. Non ha alcun dubbio sul fatto che il Terzo Reich regnerà su tutta l'Europa. Questo valeva ancora nella primavera del 1944 e non è meno convinto dell'importanza della sua persona e del ruolo rilevante che essa svolgerà negli avvenimenti storici. A lui non importa nulla che quello che fa gli attiri odio, al contrario, questo odio di chi viene perseguitato costituisce una dimostrazione che viene riconosciuta la superiorità dei padroni. Pagina 404.